Paragrafo 2. Idee politiche ed economiche degli illuministi. I principali poteri dello Stato devono essere divisi e indipendenti. In politica gli illuministi erano d'accordo nel combattere il potere assoluto di tipo francese, ma avevano poi idee diverse su quale fosse la forma migliore di governo. Charles de Montesquieu, 1689-1755, un illuminista di origine aristocratica, era favorevole ad una monarchia costituzionale sul modello di quella inglese. Nell'opera Lo spirito delle leggi, 1748, Montesquieu sostiene che i tre poteri su cui si fonda lo Stato, cioè il potere legislativo, di fare le leggi, esecutivo, di applicarle, e giudiziario, di giudicare chi non le rispetta, non debbono essere concentrati nelle mani di una sola persona. Per garantire la libertà politica ed evitare che pochi prevalgano su molti, è necessario che i tre poteri restino divisi e indipendenti. Questo principio, detto della separazione dei poteri, è accolto oggi dalle costituzioni di quasi tutti i paesi. In Italia, ad esempio, il potere legislativo spetta al Parlamento, cioè a rappresentanti del popolo liberamente eletti. Il potere esecutivo al governo, quello giudiziario alla magistratura, costituita dall'insieme dei giudici. Il principio della sovranità popolare è alla base delle moderne democrazie. Diverso era il pensiero di Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778, un filosofo di Ginevra, autore del Contratto sociale. Per Rousseau, il principale potere dello Stato, cioè la sovranità, il potere di comandare, appartiene interamente al popolo, che è l'unico sovrano. Spetta soltanto al popolo votare le leggi che ritiene giuste e decidere il bene comune in pubbliche assemblee. Il governo è al servizio del popolo e agisce in suo nome, perciò il popolo può, in ogni momento, deporlo o sostituirlo. Il principio della sovranità popolare, per cui il popolo è la fonte di tutti i poteri, sta alla base delle moderne democrazie. Il primo articolo della Costituzione italiana afferma, ad esempio, «L'Italia è una repubblica democratica. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». Per Rousseau, tuttavia, la forma ideale di governo è la democrazia diretta, nella quale il popolo esercita direttamente il suo potere sovrano, senza intermediari né delegati. Questo tipo di democrazia, Rousseau stesso ne era consapevole, può realizzarsi bene in villaggi o in città dove gli abitanti sono pochi, come nell'antica Atene, dove infatti nacque nel V secolo avanti Cristo, ma è assai meno adatta all'amministrazione di stati estesi e popolosi. Perciò nelle democrazie moderne, come l'Italia, la sovranità popolare viene esercitata indirettamente, attraverso i rappresentanti, deputati, senatori, eletti dal popolo, e prende il nome di democrazia rappresentativa. Voltaire propone il dispotismo illuminato. A differenza di Rousseau, la maggioranza dei pensatori illuministi considerava il popolo troppo ignorante per governarsi da sé, troppo immaturo e pronto a farsi raggirare da scaltri imbroglioni. Il più famoso dei filosofi illuministi, per esempio, François-Marie Arouet, detto Voltaire, non aveva nel popolo nessuna fiducia. Egli preferiva piuttosto una monarchia assoluta, retta però da un sovrano illuminato, disposto a lasciarsi guidare dalla ragione e non dal capriccio, e attento al benessere dei sudditi e all'efficienza dello Stato. Parecchi sovrani europei parvero sensibili alle idee illuministe e attuarono nei loro stati importanti riforme. Furono sovrani assoluti illuminati, o despoti illuminati, e il loro sistema di governo prese il nome di dispotismo o assolutismo illuminato. Nascono nel 700 le moderne scienze economiche. Adam Smith. Nel 700 i fenomeni economici cominciarono a essere studiati con rigore scientifico. Sotto l'impulso delle idee illuministe nacquero così le moderne scienze economiche, delle quali si considera fondatore l'economista scozzese Adam Smith, 1723-1790. Nella sua opera maggiore, La ricchezza delle nazioni, Smith afferma che la fonte di ogni ricchezza è il lavoro produttivo, quello che produce beni materiali. Com'è possibile aumentare la produttività del lavoro? In altre parole, com'è possibile ottenere un numero maggiore o uguale di prodotti spendendo e lavorando meno? Per Adam Smith, lo strumento principale che rende il lavoro più produttivo e quindi più redditizio è la divisione del lavoro tipica del sistema di fabbrica. La mano invisibile del mercato garantisce equilibrio fra offerta e domanda. Secondo Smith, la vita economica è regolata da una sorta di legge naturale che egli chiama mano invisibile del mercato. Essa spinge gli imprenditori a produrre di più e ad aumentare i prezzi se la domanda è forte, cioè se la merce è molto richiesta, e a produrre di meno e ad abbassare i prezzi se la domanda è debole, cioè se la merce è poco richiesta. La legge di mercato è la seguente: se la domanda è alta i prezzi salgono, se la domanda è bassa i prezzi scendono. Secondo Smith, questa legge, detta anche della domanda e dell'offerta, produce un equilibrio economico che conviene a tutti, sia agli imprenditori, che guadagnano molto quando i prezzi sono alti, sia ai compratori, che possono acquistare la merce quando i prezzi calano. Seguendo questa legge, scriveva Smith, ogni imprenditore, anche se opera soltanto per il proprio interesse individuale, finisce per costruire ricchezza e benessere per tutta la collettività. Occorre però che lo Stato non ostacoli i meccanismi naturali del mercato imponendo tasse sulle merci o concedendo privilegi. Con Adam Smith nasce una nuova dottrina economica che si diffonderà ampiamente e di cui torneremo a parlare, il liberismo. Fonti, idee politiche di Montesquieu. Da Lo spirito delle leggi, capolavoro di Montesquieu, riportiamo due brevi passi in cui l'autore parla delle diverse forme di governo e della separazione dei poteri. Quando il popolo tutto detiene il potere sovrano, abbiamo una democrazia. Quando il potere sovrano è fra le mani di una parte soltanto del popolo, abbiamo un'aristocrazia. Il popolo ha bisogno di essere guidato da un consiglio, ma perché abbia fiducia in tale organo deve eleggerne i membri, componenti. Il popolo è adattissimo a scegliere coloro a cui deve affidare una parte della propria autorità. Libertà politica non significa affatto far tutto ciò che si vuole. Libertà significa far tutto ciò che è permesso dalle leggi. Ma è esperienza eterna che chiunque abbia il potere tende ad abusarne, farne cattivo uso. Affinché non si abusi del potere occorre regolarlo in modo che ciascun potere limiti l'altro. Quando il potere legislativo è unito con quello esecutivo in una sola persona o in una sola istituzione, non vi è libertà. Né vi è libertà se il potere giudiziario non è separato da quello legislativo o da quello esecutivo.